America.
Martedì 7 aprile. Siete all'ascolto di Acom America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere qui con noi. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, stasera, 8 di sera, ora della East Coast, quindi saranno le 2 del mattino in Italia, scade l'ultimatum che Donald Trump ha concesso all'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz, dopo il quale appunto gli Stati Uniti dovrebbero cominciare, secondo appunto quanto ha detto Trump, a bombardare centrali elettriche, acquedotti, infrastrutture civili iraniane. In questi giorni, come ormai in buona parte appunto del mese e più trascorso dall'inizio della guerra, si è continuato a oscillare tra diverse opzioni, diverse possibilità, sulla base anche, diciamo, degli umori, delle dichiarazioni spesso estemporanee del presidente degli Stati Uniti. Allora, sul terreno ci sarebbe l'ipotesi di una tregua di 45 giorni con successiva riapertura del canale di Hormuz. Ci avrebbero lavorato con l'Iran, mediatori egiziani, turchi, pakistani. Gli iraniani però avrebbero risposto con un piano di 10 punti, in 10 punti che gli americani però considerano massimalista. Allora, situazione potremmo dire ancora molto fluida, mi sembra, vero Fabrizio?
Sì, in realtà Trump continua a fissare delle scadenze minacciando l'inferno sull'Iran, ma queste scadenze vengono man mano prorogate e quindi non è chiaro, primo, se abbia effettivamente una strategia, secondo, se davvero ci siano delle trattative in corso. In ogni caso l'Iran ha più volte ha fatto chiaro la sua posizione, e cioè è disposto a permettere la riapertura dello stretto di Hormuz soltanto in cambio di garanzie che gli attacchi sempre più violenti e, bisogna dirlo, sempre più criminali in quanto diretti contro la popolazione civile cessino. Per il momento né Israele né gli Stati Uniti sembrano disposti a cessare gli attacchi, però dobbiamo sempre tener conto di quale sarà il verdetto dei mercati azionari in questi giorni, perché una prolungata chiusura dello stretto di Hormuz avrebbe ricadute a cascata sull'economia mondiale, non è soltanto una questione di prezzo del petrolio.
Ecco, però allora, a proposito del prezzo del petrolio, perché secondo me vale anche, tu ci avevi già accennato qualche trasmissione fa, però forse vale la pena di approfondirlo, perché a un pubblico, soprattutto appunto italiano, per dire, no, che vive in città eccetera, potrebbe sembrare curioso. Allora, il prezzo della benzina negli Stati Uniti è salito, è oltre $4 al gallone. Allora, appunto, verrebbe da dire, soprattutto per quanto riguarda, no, l'elettorato più vicino al MAGA, più vicino a Donald Trump, a un certo mondo conservatore, in fondo si perdona e si accetta tutto, cioè possono bombardare scuole piene di bambine, possono deportare migliaia di persone negli Stati Uniti, possono attaccare la Costituzione. Adesso tu facevi riferimento, cioè noi abbiamo un presidente degli Stati Uniti che dice tranquillamente che attaccherà le infrastrutture civili, che è appunto un crimine, no, di guerra, e in qualche modo ormai in qualche modo tutto passa. Poi però appunto cresce il prezzo della benzina e c'è, come dire, una reazione generale. Ovviamente è assurdo e riprovevole. È anche vero, Fabrizio, che in America, parte, diciamo, New York e pochi altri posti, se non c'hai l'auto non vai da nessuna parte. Ecco, in questo senso forse, come dire, colpiscono al cuore una parte, no, dell'elettorato americano.
Sì, non vai da nessuna parte, soprattutto non vai a lavorare, non porti i bambini a scuola, non puoi fare il tuo lavoro se sei un piccolo imprenditore indipendente. Poi la questione Benzina, benché rispetto all'Europa costi poco negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono un paese di dimensioni continentali e quindi non si tratta di fare 10 chilometri con la benzina, si tratta di farne 100, 200 o 400. E poi soprattutto l'80%, forse il 90% dei trasporti negli Stati Uniti sono su gomma, il che significa che qualunque cosa debba andare dal punto A al punto B è influenzata dal prezzo del gasolio o della benzina. In particolare il prezzo poi di prodotti necessari in questa stagione come i fertilizzanti.
Ecco, allora, avevo un'altra domanda. Insomma, ci accennavi anche tu prima, no? Nella tua prima risposta, che riguarda un po' anche l'immaginario americano, ma in questo caso soprattutto l'immaginario di Donald Trump. Tra l'altro, tu hai scritto da poco un libro, no? L'America in 18 quadri, dalle piantagioni alla Silicon Valley, che in qualche modo anche appunto si riferisce a diverse forme, diverse rappresentazioni dell'immaginario americano. Però sembra che Trump si sia appassionato a questa storia molto americana, no, del soldato che per più di 24 ore è rimasto isolato e in pericolo, no, nel mezzo, diciamo, nel bel mezzo del territorio iraniano. È uno dei due che era stato colpito venerdì, mi sembra, sì, venerdì su un F-15 Strike Eagle, no, insomma, un caccia. Uno si era erano in due, uno si è salvato subito, l'altro appunto è rimasto diverse ore nascosto in Iran, è stato salvato dalle squadre speciali. L'azione ha entusiasmato Trump, no? Sembra che l'abbia addirittura convinto ad andare avanti con la guerra, cioè, considerata la perizia con cui finora sembra siano state prese queste decisioni di guerra dalla Casa Bianca, diciamo, ecco, non ci sarebbe da sorprendersi in qualche modo, Fabrizio.
Non so, credo che Trump sicuramente abbia in mente, data la sua età, il fallimento del tentativo del 1979 da parte dell'amministrazione Carter di liberare gli ostaggi americani che erano stati presi in ostaggio nell'ambasciata al momento della rivoluzione islamica, quindi stiamo parlando del 1979. Il Khomeini torna, gli studenti, i militanti assalgono l'ambasciata americana perché gli Stati Uniti quasi fino all'ultimo hanno sostenuto lo Shah e la sua politica repressiva. E la saga dei 44 ostaggi va avanti per oltre un anno e verrà il tentativo di liberarli con un'operazione militare il 25 aprile 1980, fallisce miseramente, e gli ostaggi saranno solo liberati quando ci sarà un accordo sottobanco fra i repubblicani e il regime iraniano per liberarli dopo che Reagan, che naturalmente vince le elezioni in novembre, entra in carica il 20 gennaio 1981. Quindi questo era lo sfondo di un'operazione che sembra sia stata compiuta con enorme impiego di mezzi e che però appunto sia felicemente riuscita da un certo punto di vista, mostrando che l'amministrazione Trump è in grado non solo di bombardare, ma anche di non lasciare indietro nessuno e di condurre la guerra senza perdite.
Ecco, allora un'ultima cosa, Fabrizio, che riguarda appunto il conflitto, poi passiamo ad altro. Allora, la questione insomma, di queste continue oscillazioni, cioè un giorno Trump dice una cosa, il giorno dopo magari alla sera ne dice un'altra, si sveglia al mattino, un tweet dice il contrario di quello che aveva detto la sera, nel pomeriggio dice ancora un'altra cosa. Allora, come dobbiamo interpretare questo balletto, questo valzer continuo di dichiarazioni che si contraddicono? Cioè, è, come dire, fa parte del personaggio, fa parte, insomma, dell'uomo, o in qualche modo questo continuo cambiare d'opinione, di umore, eccetera, fa parte di un decadimento anche? delle sue capacità di giudizio, considerata appunto l'età?
Sicuramente Trump mostra da parecchio tempo segni di un declino cognitivo e basti pensare che nelle ultime 24 ore ha detto due cose quasi incredibili, cioè primo ha ammesso che la CIA aveva inviato delle armi ai dimostranti iraniani contro il regime prima della guerra, il che significa che immediatamente questo consolida il regime, perché qualunque manifestazione contro il regime sarebbe come dire, la prova provata che è stata organizzata, finanziata e armata dagli americani.
Tra l'altro gli iraniani continuano ad ammazzare e insomma ci sono un sacco di esecuzioni, no? Insomma, manifestanti che erano stati arrestati durante le manifestazioni.
Sì, ma questo non ci deve stupire in un clima di guerra in cui i bombardamenti e gli assassini dall'alto sono quotidiani. Ma l'altra cosa è il post di Trump di ieri che riguardava appunto la chiusura di Hormuz, un post con un linguaggio estremamente volgare e violento, in cui Trump sostanzialmente non sostanzialmente, letteralmente dice: aprite questo fottuto stretto di Hormuz oppure vi inceneriamo, virgola, bastardi, sì, punto esclamativo. Allora, questo è un po' il personaggio, ma cosa che naturalmente non giustifica Trump, però le oscillazioni sono anche il frutto, come dicevamo due settimane fa, di divergenti strategie, cioè gli israeliani vogliono ridurre l'Iran come uno stato fallito, come uno stato dove non si può più mantenere un'autorità centrale, uno stato frammentato, questo è l'obiettivo strategico degli israeliani, mentre Trump un po' vuole il petrolio, un po' vuole mostrare che è il più potente di tutti e molto deve badare alle reazioni del suo elettorato, che è cosa sorprendente per un elettorato americano durante operazioni militari, non sta sostenendo questa guerra, anzi è in larga maggioranza contrario.
Allora Fabrizio, cambiamo argomento, insomma veniamo ad un fatto importante della settimana che è appena trascorsa, insomma la scorsa settimana, la questione della cittadinanza, l'udienza alla Corte Suprema. Allora, oltre 150 anni fa, con le ceneri della guerra civile ancora presenti, fumanti, i membri del Congresso si riunirono per redigere il 14esimo emendamento. Allora, nella prima clausola scrissero una frase molto semplice, diretta, cioè: tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Allora, per diverse generazioni questa regola fondamentale è stata riconosciuta appunto, no? Come molto semplice, come appare a prima vista, cioè in base al 14esimo emendamento, salvo rare eccezioni, quindi i figli del personale diplomatico straniero, i figli di eventuali potenze occupanti, chiunque nasce negli Stati Uniti è cittadino degli Stati Uniti indipendentemente dai genitori. Trump, il primo giorno del suo secondo mandato, il 20 di gennaio 2025, sulla base tra l'altro di un'interpretazione della Costituzione e del 14esimo emendamento che gira soprattutto è girata nel mondo della destra più conservatrice, suprematisti bianchi eccetera, nega tutto ciò, cioè sostanzialmente dice: questa regola fu fatta per i figli degli schiavi, degli ex schiavi neri, e quindi oggi non vale più, e quindi vuole restringere in modo forte, limitare in modo forte il 14° emendamento. C'è stata appunto un'udienza alla Corte Suprema, la Corte Suprema ha ascoltato, diciamo, le argomentazioni delle due parti, dell'American Civil Liberties Union, c'era un'avvocata a difenderlo, e poi invece l'avvocato del governo. Sembrerebbe, Fabrizio, che i giudici si siano mostrati scettici riguardo alla posizione dell'amministrazione Trump. Allora, considerata appunto che tre di questi sono stati nominati da Trump stesso, secondo te dove si va? Cioè, in qualche modo Trump, tanto Trump si è presentato la prima volta che succede a questa seduta della Corte Suprema, come dire, ha puntato un po' troppo in là. Ecco, secondo te come va a finire questa storia? Se è possibile dire come va a finire?
Sì, la sentenza ci sarà in giugno, ma tutte le previsioni sono per una maggioranza che forse anche più ampia del solito, che respingerà le pretese di Trump, che non hanno nessuna base giuridica. Primo, un decreto del presidente non può riscrivere la Costituzione e neanche l'interpretazione della Costituzione. Ricordiamoci che il caso, la discussione sul 14° emendamento c'è già stata nel 1898, quando un cinese di etnia cinese, sì, ma nato a San Francisco, avrebbe dovuto essere espulso in base al Chinese Exclusion Act, le leggi anti-immigrati c'erano anche a quel tempo, e invece la Corte decise che, in quanto nato sul suolo americano, era automaticamente un cittadino americano, come del resto è sempre stato accettato negli ultimi 150 anni. Quindi Trump ha fatto una mossa che serviva ad accontentare la sua base in un momento in cui la sua politica contro gli immigrati era popolare, ora lo è molto meno, e sicuramente anche i giudici se ne sono accorti. Infatti non solo il presidente John Roberts, che è quello che guida molto abilmente, purtroppo spesso, ma non in questo caso, la Corte, ha manifestato un totale scetticismo, ma anche uno dei giudici nominati da Trump, cioè Neil Gorsuch, ha fatto passare un brutto quarto d'ora al rappresentante del governo. Quindi a meno che non arrivino nuovi fattori e nuovi cambiamenti che non siamo in grado di prevedere, la sentenza respingerà le pretese Trump.
Allora, dalla Corte Suprema andiamo a New York, perché c'è una notizia interessante proprio di queste ore. Poi, se ce la facciamo, proprio ti chiedo un'ultima cosa invece sull'amministrazione. Però, parlando di New York, allora c'è una notizia che riguarda New York e il suo sindaco, no? Mi sembra interessante. Zoran Mamdani, il sindaco di New York, ha deciso di impugnare l'ordinanza di un tribunale che impone alla città di New York di ampliare un programma, no? Un programma di buoni alloggio. Allora è una questione, adesso bisogna riassumerla, che va avanti da diverso tempo, tra l'altro quando era già sindaco Eric Adams, quindi il predecessore. A New York esiste dal 2018, ecco, l'ho visto adesso, dal 2018 esiste un programma che si chiama City Fighting Homelessness and Eviction Prevention Supplement. Aiuta sostanzialmente le persone a rischio di diventare senza tetto a trovare un alloggio. Allora, è un programma lanciato appunto nel 2018, ha aiutato 123.000 persone, ecco, lo vedo adesso, a trovare un alloggio permanente. I costi però sono enormemente aumentati. All'inizio, nel 2019, costava il programma 176 milioni di dollari. adesso costa oltre un miliardo. Perché? Perché nel 2023 il Consiglio Comunale di New York ha approvato un pacchetto di misure che facilitava l'accesso a questo programma, no? Per esempio hanno aumentato la soglia di reddito per essere ammessi, ammissibili, no? È stato eliminato il requisito di aver risieduto precedenza in un rifugio. Eric Adams aveva impugnato la norma, aveva detto che lui non l'avrebbe certo fatta rispettare perché costava troppo. Mamdani in campagna elettorale aveva spiegato che lui invece avrebbe ritirato il ricorso. Ora però dice che vuole andare avanti nel ricorso, che la città non ha soldi, c'è un deficit di bilancio di oltre 5,4 miliardi di dollari. Gli attivisti, insomma, ma sono furibondi, accusano Mamdani di essere un voltagabbana. Ecco Fabrizio, In qualche modo Mamdani si trova ad affrontare, come dire, le inevitabili restrizioni e i limiti del governare, del governo.
Sì, questo è il primo caso di una questione che andrà avanti, perseguiterà Mamdani per tutto il suo mandato, e cioè la fragilità della base fiscale di New York. Perché bisogna ricordare che sul tema delle tasse è lo Stato di New York e non la città ad amministrare il prelievo fiscale. Quindi, malgrado Mamdani abbia creato un rapporto, diciamo, cordiale con la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, sulla questione tasse l'ultima parola spetta a lei e non a lui, e quindi Mamdani si ritrova a dover fare i conti con il costo di qualsiasi misura progressista che voglia attuare.
Infatti, scusa se ti interrompo,
riguarderà non solo i programmi per i senza casa, ma tutte le azioni dell'amministrazione.
Mamdani e altri progressisti chiedono a Hochul di aumentare le tasse sui più ricchi, e cosa che appunto lei non sembra tanto orientata per il momento a fare.
Per il momento no, però appunto il vero problema è se davvero la Hochul vuole lasciar cadere Mamdani in una, come dire, nella strettoia, nel cappio fiscale che danneggerebbe non solo la città e la carriera politica del nuovo sindaco, ma danneggerebbe anche lei. Mamdani la promessa di poter fare diversamente nonostante l'amministrazione Trump e soprattutto dopo l'amministrazione Trump. Quindi tagliare le gambe a Mamdani è una scelta pericolosa anche per la governatrice dello Stato.
A come America.
Ecco, insomma, avevo un'ultima domanda sulle dimissioni di Pambondi, cosa sta succedendo e appunto le possibili prospettive. Ce la teniamo magari, Fabrizio, questa, poi succedono talmente tante cose che non si sa mai che cosa faremo la settimana prossima, però insomma c'è anche questo tema forte all'interno dell'amministrazione, un possibile appunto cambiamento, insomma, di diversi ruoli in un momento difficile per Donald Trump. Comunque appunto ci pensiamo magari la settimana prossima. Per il momento, Fabrizio, ti ringrazio e alla settimana prossima. Ciao.
Grazie, a presto, arrivederci.
E un saluto da Roberto Festa, alla settimana prossima. Ciao.